Benvenuti a questa nuova puntata di Prima la Scuola. Oggi è con noi un amico, prima di tutto, Emanuele Conte, un dirigente scolastico di un istituto professionale di Rho, e faremo una chiacchierata a 360 gradi, come si dice, che toccherà vari punti, ma direi, se vogliamo trovarle un titolo, che ruota attorno al concetto di autonomia. Lo faccio con lui perché è un dirigente del quale mi fido, che ha una storia sia dentro le istituzioni scolastiche, ovviamente come insegnante prima e come dirigente scolastico poi, ma anche un'esperienza da dirigente tecnico, ispettore, quelle parole che useresti tu. E poi perché è la persona con la quale ho curato un libro, si chiama Liberare la scuola, libro edito dal Mulino, uscito in occasione dei 20 anni dell'autonomia scolastica, e che anche adesso, che un po' perché è uscito con un po' di ritardo, un po' perché è passato un annetto e mezzo da quando è stato pubblicato, e anche adesso dicevo che gli anni dall'autonomia scolastica sono quasi 25, il libro io davvero, non perché l'ho curato io, nemmeno perché l'ha curato Emanuele, che come sentirete ha tante cose da dire sulla scuola, però è un libro che secondo me vale la pena acquistare. Lo trovate ancora su Amazon, ripeto, Liberare la scuola, il Mulino, a cura di Emanuele Contu e Marco Campione, con la prefazione di Luigi Berlinguer. È un collettaneo, ci sono interventi molto interessanti di persone molto più valide di me e anche di Emanuele, ma questo non diteglielo che ve l'ho detto. Cominciamo! Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu, ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda.
Assistenti di volo, prepararsi al decollo.
Ciao Emanuele, benvenuto.
Ciao Marco.
Grazie per aver accettato l'invito. Ti ho presentato prima di iniziare questo segmento della trasmissione, quindi andiamo subito al dunque. Partiamo dalla seconda prova dell'esame di Stato. Tu come la vedi? Cosa ne pensi?
Ma a parte che nella lista delle mie priorità l'esame di Stato è molto 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 in basso, però c'è, quindi anche giusto, come dire, stare un po' al gioco, parlarne. A me la seconda prova devo dire che non ha particolarmente scandalizzato e faccio anche un pochino fatica a comprendere alcune voci che si sono allarmate. Io penso che possa essere una buona occasione per lavorare su una prova significativa come scuola, perché comunque pensare a una prova d'esame che possa essere un momento prima di tutto di riflessione per la scuola, no? Che si deve interrogare su ciò che effettivamente si è riuscito a fare con gli studenti, su dove li abbiamo portati, su ciò che hanno significato anche questi 2 anni di pandemia, che hanno condizionato 3 anni scolastici in termini di ricadute sulle esperienze degli studenti. Io credo che da questo punto di vista sia una bella occasione. Così, confrontandomi con un po' di colleghi, ho l'impressione che questo tipo di scelta sia più temuta dai colleghi dei licei e più apprezzata da noi degli istituti professionali. Probabilmente perché con invece le regole ordinarie avviene il contrario, cioè per noi dei professionali ciò che ti arriva, la parte centralizzata che ti arriva di prova, di seconda prova, è una parte che preoccupa. Vale la pena magari di ricordare che negli istituti professionali la seconda prova già in via ordinaria è in parte progettata, costruita dalla commissione d'esame, cioè una parte nazionale e una seconda parte invece stabilita a livello appunto di commissione d'esame. Questo proprio per riconoscere, no, la diversità degli istituti professionali, che devono avere una forte identità territoriale e che quindi possono anche prevedere all'interno di indirizzi di studio identici differenze importanti nei percorsi poi che effettivamente si vanno a svolgere con i ragazzi. Poi come sempre le occasioni vanno colte, nel senso che questa situazione presente si traduce in un disimpegno prima di tutto di noi dirigenti, per cui professori, sapete che c'è, dovete preparare la prova, preparatela, è un'occasione persa, no? Se invece diventa un'occasione per appunto lavorarci assieme, ragionare su quale può essere il senso di una prova d'esame che sia un momento significativo per i ragazzi e non sia semplicemente una replica delle tante prove a cui sono già stati sottoposti durante l'anno o durante gli anni precedenti, andando un po' nella direzione del capolavoro, mi viene da dire, no? Io penso che un bel modello potrebbe essere proprio pensare alla seconda prova d'esame come al capolavoro nella bottega rinascimentale, cioè quel momento in cui metti lo studente che sta terminando il suo percorso in condizione di dimostrare ciò che ha appreso. Da questo punto di vista penso che sarebbe una bella esperienza.
Intanto spieghiamo come funziona. Sarà il ministero a indicare, diciamo, la materia, e poi la scuola, appunto, la singola commissione progetterà invece la prova nel dettaglio, perché la materia verrà, tra virgolette, estratta prima, molto prima dell'esame. La scuola a quel punto potrà iniziare a programmare?
Secondo me ne vale la pena iniziare a programmare, anche perché pensare di costruire delle prove fatte bene soltanto una volta insediata la commissione è abbastanza velleitario. Io credo che per fare un lavoro come si deve ci si debba lavorare prima e si debba far capire al presidente che è stato fatto un lavoro di un certo tipo e che quindi le prove che vengono proposte in sede di commissione sono prove che hanno veramente valore e possono davvero rendere significativo l'esame. Tutto qui.
Anche qui una piccola cosa, no? Il rapporto tra chi si occupa di fare le norme e chi poi deve metterle in pratica. Questo sembra una cosa solo burocratica, no? Comincio a lavorare prima o dopo? Però in effetti chi ha fatto la norma forse dovrebbe interrogarsi, farsi delle domande tipo quelle che ti sei fatto tu, no? Mettersi nei panni del dirigente scolastico o comunque dei docenti che devono programmare questa cosa e dire: ok, ma io voglio che inizino a lavorare prima? Prevale l'aspetto che possano lavorare bene o prevale l'aspetto che devo rispettare un certo formalismo e quindi devo aspettare il presidente esterno, perché in qualche modo il presidente esterno è il garante della legittimità di tutti i processi, i passaggi, eccetera. È interessante questa cosa che, secondo me, non so se sei d'accordo, la si vede un po' sempre quando si parla di scuola, no? Il tentativo di questa trasmissione è anche raccontare un po' la scuola non solo in un modo semplice e non banalizzante e non banalizzato, ma anche cercare di raccontare un po' certi meccanismi. Questo forse è uno dei meccanismi cardine, quello del rapporto tra chi scrive le norme e chi poi le deve eseguire, e di una sorta di cortocircuito che c'è tra i due livelli.
Beh, io tanto non parlerei di esecuzione delle norme, proprio perché la scuola non è un apparato burocratico, anzi non è neanche un apparato, ma direi che è una realtà complessa fatta di competenze professionali. Questo secondo me significa che in realtà il rapporto con la norma deve essere sempre un rapporto di grande libertà nel rispetto della norma stessa. Cioè la norma definisce un perimetro, più quel perimetro si va restringendo e più si mortifica la competenza delle persone, si perde l'occasione di valorizzarne l'esperienza, l'inventiva, la creatività, la voglia di fare e così via. E io invece penso che la norma debba disegnare un perimetro chiaro entro il quale puoi muoversi responsabilmente, e questo a volte avviene di più, a volte avviene di meno. Nel caso delle ordinanze degli esami di Stato, fino a 2-3 anni fa erano delle ordinanze assurde che andavano veramente a definire il minimo dettaglio. Poi è stato fatto un bel lavoro di potatura che le ha rese un pochettino più ragionevoli negli ultimi 2-3 anni, ma temo, ma vedrò quando leggerò quella nuova, che la tendenza sia ancora una volta ad andare per accumulo, no? Quindi aggiungere particolari, aggiungere elementi che sono sempre quelli che un tizio una volta chiamava lacci e lacciuoli, con un'immagine che era molto efficace tutto sommato. Molto però credo che dipenda dal tipo di rapporto che abbiamo con la norma, noi che poi siamo nelle scuole. Io penso che il punto di partenza debba essere fare bene scuola, fare scuola nel miglior modo possibile e avere, per quanto ne siamo capaci, chiara la direzione verso la quale vogliamo andare come scuola, vogliamo andare con le nostre scuole. Dentro questo quadro di direzione uno poi cerca di muoversi nell'ambito della norma, rispettando la norma ma non dipendendo dalla norma, no? Proprio quell'idea che dicevo prima, la norma è un perimetro, non è una strada tracciata.
Quanto è condivisa questa tua visione secondo te tra i tuoi colleghi?
Secondo me parecchio, dipende molto dalle competenze, dalla storia personale dei singoli, dipende da quanto le persone, da quanto i colleghi dirigenti sono o non sono isolati, perché l'isolamento genera tendenzialmente uno scivolamento verso la burocrazia. Dipende dal tipo di relazioni che hanno, relazioni professionali, no? Dove ci sono relazioni professionali di qualità tendono a far crescere, far valorizzare questa capacità di prospettiva, di visione, di autonomia.
Ecco, ma non pensi che anche in questo la pandemia ci abbia fatto fare qualche passo indietro? Cioè, te la dico in maniera un pochino più brutale. Allora, per chi non ci conosce, insomma, noi abbiamo scritto un libro assieme, ci conosciamo da tantissimi anni, insomma, e tendenzialmente la pensiamo in maniera molto simile, no? Sulla scuola.
O ci influenziamo a vicenda, diciamo. Quando non siamo d'accordo su qualcosa ci spostiamo a vicenda un po' in una direzione, un po' nell'altra.
L'ultimo occasione in cui siamo partiti da posizioni un po' distanti è il famoso appello dei dirigenti scolastici per mantenere 2 settimane di DAD alla fine delle vacanze natalizie. Io l'ho trovato un errore, tu l'hai firmato, quindi evidentemente non pensavi fosse un errore, ma non voglio tornare proprio sull'appello in quanto tale. Ma a me ha un po' sorpreso vedere tra le firme, ma anche, non tanto tra le firme, diciamo nel modo in cui ci si è posizionati nel dibattito pubblico su quell'appello dopo, che molti dei firmatari, che sono persone che anche qui sostanzialmente la pensano più o meno come noi, perché anche lì probabilmente sono tutte persone che si influenzano a vicenda, vedere una sorta di arroccamento in persone che sono sempre stati un baluardo dell'innovazione nella scuola, no? Cioè nel difendere quella posizione in realtà spesso io li ho visti difendere posizioni di conservazione, anche rispetto a quello che stavi dicendo tu, cioè al ritagliarsi gli spazi di autonomia, a una serie di considerazioni come quelle che hai fatto. Cioè non pensi, la domanda in realtà è questa, non pensi che la pandemia abbia ridotto gli spazi di innovazione dentro la scuola?
Secondo me la pandemia in sé non ha ridotto gli spazi di innovazione o di autonomia. La pandemia ha assorbito una quantità enorme di energie delle persone che poi sono chiamate a portare questa innovazione, no? Sia i dirigenti, sia i docenti. E questo è un dato di fatto, cioè se io o uno qualunque dei miei colleghi avessi impegnato il 20% delle energie, del tempo che mi ha assorbito la pandemia in questi 2 anni, l'avessi impegnati per l'innovazione, avrei avuto tempo e modo di fare un lavoro pazzesco. E quello lì è un dato di fatto. Nella sua prima fase però la pandemia ci ha costretto in realtà a sperimentare, e ce lo stiamo un po' dimenticando adesso in questo momento, a sperimentare in condizioni totalmente inedite molto più di quanto normalmente non si faccia. A me per esempio dà molto fastidio ultimamente sentire parlare della didattica a distanza come di un problema. La didattica a distanza è stata una colossale risorsa che ha tenuto in piedi e tenuto insieme delle scuole in un momento drammatico per la storia del nostro paese e di tutto il pianeta, e che ha dimostrato una capacità di apprendimento e di innovazione nel corpo vivo della scuola che forse non eravamo consapevoli di possedere. E ci ha fatto vedere che il digitale ci può aprire tutta una serie di possibilità rispetto alle quali, secondo me, eravamo troppo timidi. Alcuni degli aspetti che noi abbiamo toccato con mano forzatamente nel periodo del primo lockdown, nella mia scuola, ma anche in tante altre scuole, li stiamo facendo diventare strutturali. Per cui noi ricorriamo ad esempio come scuola, e l'abbiamo deliberato negli organi collegiali, vi dicendo, utilizzando i nostri spazi di autonomia, utilizziamo la didattica a distanza in molte situazioni che non hanno niente a che fare con la pandemia, ma che hanno a che fare ad esempio col fatto che uno studente, che so, deve sottoporsi a un intervento per cui poi deve rimanere convalescente a casa 15 giorni. Allora è evidente che farlo venire a scuola è meglio che farlo seguire tramite il monitor di un PC, ma è altrettanto evidente che farlo seguire attraverso il monitor di un PC è meglio che lasciarlo a casa completamente da solo, punto primo. Punto secondo, si è un po' perso di vista, questo è stato uno delle ragioni di grossa fatica nei periodi prolungati di didattica a distanza, si è perso di vista in certi frangenti il primato della didattica sulla tecnologia, e quindi lo sappiamo, l'abbiamo visto, l'abbiamo toccato con mano, l'abbiamo visto anche come genitori, tanti di noi, in molti momenti purtroppo la didattica a distanza ha fatto scivolare il tutto verso una frontalità contro la quale invece, come dire, lottiamo quotidianamente da anni, perché sappiamo che la frontalità può essere solo un pezzettino delle tante modalità didattiche da utilizzare.
Sì, sono molto d'accordo con te, da queste parti ne diciamo 2 cose solitamente, che la didattica a distanza è un mezzo e non un fine, e che bisogna distinguere tra innovazione tecnologica e innovazione didattica, che sono 2 cose completamente diverse. Io quindi sì, sono d'accordo sul punto in cui arrivi, sarei un po' meno ottimista rispetto al salto in avanti che secondo te abbiamo fatto, quell'apprendimento di cui tu parlavi, è indubbio dal punto di vista dell'uso delle tecnologie, nel senso che hanno usato le tecnologie, docenti che se gli parlavi 2 anni fa di usare un computer per fare lezione probabilmente ti sparavano, e scuole hanno imparato a fare i conti con le tecnologie sicuramente, però è molto meno vero sul piano delle metodologie, su cui io non ho visto passi avanti in questi 2 anni.
È così, è assolutamente così, infatti noi secondo me abbiamo avuto un grosso sviluppo su alcune strumentalità, poi bisogna fare un buon uso di quegli strumenti, è la stessa differenza che c'è tra l'aver imparato a leggere e scrivere e lo scegliere dei buoni libri o lo scrivere bene, no? Cioè, sai leggere, sai scrivere, sai usare il computer, sai fare i collegamenti, sai usare Meet, ok, adesso che cosa ne facciamo?
Veniamo a un altro tema del quale volevo parlare con te, come abbiamo già più volte accennato, insieme abbiamo curato Liberare la scuola, libro edito dal Bullino, che parla, diciamo, di questi 20 anni che sono trascorsi dall'autonomia scolastica, e nelle sue conclusioni lanciamo una proposta, no? Che è quella della cosiddetta, noi l'abbiamo chiamata autonomia rafforzata. Mi è tornato in mente il nostro libro, chiacchierando con Marco Bollettino in una vecchia puntata di Prima la scuola, dove abbiamo commentato il bando per i quadriennali. La faccio breve: in quella chiacchierata con Marco Bollettino, che è un tuo collega di Ivrea, a un certo punto gli ho chiesto, sì, ok, tu hai fatto un bando, l'hai pure vinto, farai un sacco di cose molto fighe in 4 anni, ma cosa ti impedisci di fare le stesse cose in 5 anni, quindi nella tua attività ordinaria? Dicendogli questa cosa ho pensato, sì, di fatto sarebbe l'autonomia rafforzata, no? Intanto per mia curiosità, voi il bando l'avete fatto, avete partecipato? Se sì, perché? Se no, perché?
Allora, il bando noi non l'abbiamo fatto. Io credo che sarebbe molto interessante provare a portare la sperimentazione anche nel professionale, ma ci vogliono tempi diversi. So che l'ha detto anche Marco Bollettino, ma è evidente, cioè non puoi pubblicare un bando di sperimentazione così complessa a dicembre per gennaio con le iscrizioni aperte e via dicendo. Cioè l'autonomia richiede di non muoversi come schegge impazzite, ma di poter programmare, pensare, riflettere, ragionare e darsi veramente il tempo per andare in una direzione chiara. Quello è il classico esempio di un bando che non rispetta l'autonomia delle scuole, perché non la prende sul serio, perché non parte dall'idea che per fare una scelta di quel tipo devi darti il tempo di costruirla, di rifletterci e di fare delle scelte consapevoli e di presentare delle proposte consapevoli e ben formate alle famiglie e agli studenti.
Cioè, tu hai la stessa domanda che ho fatto a Marco. Domani il ministro scopre come lavori, ti chiama e ti dice, ok Emanuele, mi piace come lavori, e noi pensiamo che si debbano fare alcune cose nella scuola oggi, che sono casualmente quelle che abbiamo messo in quel bando, e vorremmo che tu le facessi, non partecipando al prossimo bando, ma in 5 anni. Tu cosa gli risponderesti? Cioè, di che cosa hai bisogno? Lo puoi fare domani mattina, una sperimentazione di quel tipo, o hai bisogno di leve che oggi non hai per poterle fare?
Allora, ho bisogno di leve, e ci sono poi alcune condizioni strutturali che vanno anche oltre le leve. Le leve che mancano sono quelle che conosciamo tutti, che hanno a che fare con il tema dell'individuazione e della valorizzazione dei docenti, e che hanno a che fare con degli strumenti di valutazione di sistema che stiamo nuovamente abbandonando quando abbiamo appena iniziato a farli funzionare un pochettino. La valutazione esterna delle scuole, la valutazione del dirigente scolastico, la valutazione dei docenti. Ed è un peccato, perché quando anche nella valutazione di sistema si lavora in una prospettiva di valutazione formativa, quindi si lavora per dare degli strumenti ai singoli o alle scuole per crescere, per migliorarsi, i risultati ci sono. Poi dicevo, però ci sono anche delle questioni profonde di sistema che vanno oltre, quindi le leve della singola scuola. Qui porto il punto di vista specifico del dirigente di un istituto professionale, e parto da una piccola nota polemica che hanno sollevato in tanti, quindi non mi faccio problema a sollevarla anch'io, perché non sono il primo a far questa polemica. Quando sono stati pubblicati gli esiti delle iscrizioni di quest'anno a livello nazionale dal ministero, è uscita questa bella slide che dettagliava la percentuale di iscritti del liceo classico, del liceo scientifico, del liceo linguistico, del liceo musicale coreutico, del liceo artistico, del liceo europeo, che io non sapevo neanche fosse in ordinamento, devo essere sincero, e poi raggruppava in un unico gruppone tutti gli indirizzi dell'istituto tecnico, tutti gli indirizzi dell'istituto professionale, no? Allora, questo non per amor di polemica, ma per dire che cosa? Per dire che ci sono ancora dei problemi profondi che hanno a che fare con l'orientamento e che hanno a che fare con una valorizzazione profonda dei percorsi di formazione tecnici e professionali. Cioè, se non usciamo da questo problema di fondo strutturale che fa spesso, soprattutto di alcuni indirizzi dei professionali, dei ghetti sociali, possiamo avere molte altre leve, sono utili, ma non sono sufficienti a invertire alcune tendenze.
Ci avviamo verso la conclusione. L'ultimo tema che vorrei toccare con te è legato al rapporto tra scuola e ministero. Io credo che questo, per chi ci ascolta, sia più difficile da percepire, secondo me, se non fanno il dirigente scolastico. Come la riduciamo questa distanza? Nel senso che è un po', se vuoi, anche la critica maggiore che viene fatta dai critici dell'autonomia all'autonomia stessa, no? Cioè il rischio è di abbandonare le scuole. Io qui proprio mi riferisco non tanto alla filosofia, ma proprio dal punto di vista pratico. Secondo te, tu che sei stato anche dirigente tecnico prima di fare il dirigente scolastico, quali sono gli accorgimenti organizzativi del Ministero, degli uffici scolastici regionali, non lo so, di tu, per far sì che l'autonomia venga valorizzata senza che le scuole vengano lasciate sole?
Allora, il primo punto è un punto drammaticamente di mentalità. Io sono convinto, e l'ho toccato con mano in alcuni frangenti, anche appunto dall'interno, che ancora troppi funzionari, troppi dirigenti del Ministero siano convinti che le scuole sono al servizio del Ministero, quando invece dovrebbe essere il Ministero al servizio delle scuole. Sono le scuole il luogo dove si realizza il servizio di istruzione e di formazione. E il Ministero giustifica la sua esistenza col fatto di dover fare una serie di cose che servono per far funzionare bene le scuole. Nella testa di molti che lavorano nei ministeri funziona al contrario, e le scuole sembrano essere ancora gerarchicamente sottoposte al ministero, cosa che non è neanche proprio a livello di ordinamento, di normativo. Questo però poi cosa vuol dire strutturalmente? Io penso che una buona iniezione di ragionevolezza potrebbe essere quella di aumentare nelle nervature del Ministero la presenza di dirigenti scolastici capaci e chiamati per un determinato periodo, secondo me non troppo lungo, a svolgere delle funzioni dirigenziali all'interno del Ministero nelle sue articolazioni territoriali. Un altro punto, e qui inevitabilmente faccio un ragionamento in cui potrebbe sembrare che tiri acqua al mio vecchio mulino, è che servirebbero molti più dirigenti tecnici, ai quali si è dato con chiarezza indicazione che il loro mandato fondamentale è aiutare le scuole a esercitare al meglio la propria autonomia. Oggi i dirigenti tecnici praticamente non esistono, cioè in una regione come Lombardia ne abbiamo forse 5 in questo momento in servizio, con un numero ridicolo, con 1000 autonomie scolastiche solo statali. Invece un dirigente tecnico competente, anche qui tendenzialmente qualcuno che arriva dal mondo della scuola o che ha delle competenze professionali molto importanti da portare anche dentro il mondo della scuola, è una persona che veramente può aiutare le scuole, avendone il tempo, avendone il modo, a respirare aria buona. Perché molto spesso quello di cui c'è bisogno nelle scuole è proprio questo, no? Riuscire a non trovarsi rinchiusi in una quotidianità che spesso è molto esigente, è incalzante, piena di cose a cui star dietro, di piccole emergenze che si susseguono e via dicendo, e avere invece dei momenti in cui hai la possibilità davvero di ragionare, di riflettere, di ripensarti come scuola, no? Prima parlavo della valutazione esterna delle scuole fatta in un certo modo da figure competenti, è esattamente questo tipo di esercizio qui. Vengo, ti incontro, ti osservo con uno sguardo che non è uno sguardo giudicante, ma è uno sguardo da amico critico, e ti restituisco un'immagine più complessa di quello che sei, aiutandoti a riflettere su te stesso, su quello che stai facendo, su quali potrebbero essere le nuove prospettive di investimento e le cose da lasciare indietro.
L'ultima domanda, un po' più romantica, ti manca qualcosa dell'insegnamento? E cosa pensi del fatto che molti presidi, la cosa che i presidi, di solito quelli più bravi peraltro, almeno quelli che io reputo i più bravi, mi dicono spesso è: ah, se io potessi 4 ore a settimana me le terrei per andare nelle classi.
Confermo, a me manca tantissimo dell'insegnamento, mi manca il rapporto privilegiato con gli studenti, mi manca la dimensione creativa dell'insegnamento, l'enorme libertà di movimento che hai quando chiudi la porta dell'aula, che anche a volte è un po' pericolosa perché rischia di scivolare nella discrezionalità, ma che se usi con coscienza e con un po' di delicatezza e di intelligenza è un'opportunità colossale. Gli insegnanti hanno una libertà di movimento complessivamente che è fuori dal comune, se pensiamo anche alla delicatezza del ruolo che ricopre. Quello che vedo è che per fortuna tendenzialmente cercano di farne un buon uso. A me tutto questo manca enormemente. Anch'io, se potessi fare 4 ore al giorno, alla settimana, al giorno, stavo dicendo che è un lapsus interessante, alla settimana in classe la farei molto molto volentieri.
Grazie Emanuele, il nostro tempo è finito, sei stato cortesissimo come sempre. Approfitto, facciamo un piccolo spot, Liberare la scuola, edizione Il Mulino, su Amazon si trova ancora, insomma ci sono tante proposte interessanti.
Esatto, e i curatori sono tutti molto in gamba tranne uno.
Grazie ancora, soprattutto per l'autocritica. A presto.
Ciao Marco, grazie.
Ve l'avevo detto che Emanuele aveva molte cose da dire e mi sembra che le abbia dette. L'intervista è anche più lunga di quella che avete sentito, ce n'è un pezzo che riguarda gli stati generali e in generale la costruzione di una scuola dal basso, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore e che toccheremo in una delle prossime puntate, e quindi quel pezzo di intervista lo ascolterete in quell'occasione. Fatemi sapere che cosa pensate di queste voci che vengono dalla scuola. Abbiamo sentito oggi un dirigente scolastico, abbiamo sentito un insegnante, Shilton Gastaldi, che qualche puntata fa. Io vorrei continuare con questa idea di ascolto, di protagonisti, di persone che dal mondo della scuola hanno qualcosa da dirci, e quindi appunto fatemi sapere cosa ne pensate e scrivetemi a primalascuola@gmail.com anche per raccontarvi le vostre storie che mi piacerebbe molto portare qui in trasmissione. Grazie ancora per averci seguito, ci sentiamo tra una settimana. A presto! Tutti giù per terra. Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast, alla newsletter e al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivimi a primalascuola@gmail.com e faccio tutto io.
Ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia.